Buongiorno a tutti, benvenuti qui al Politecnico. È un piacere per me essere qui a condurre questo dibattito. Lo sport oltre i limiti, e questo è l'incontro a cui assisterete. Ringrazio innanzitutto sia il Politecnico di Torino per averci invitato, ringrazio il Custorino e l'associazione Bionic People che hanno collaborato per l'organizzazione di questo evento. Io mi chiamo Alberto Dolfin, sono un giornalista sportivo di Torino. Qui con me abbiamo tre campioni, abbiamo Monica Contraffatto, abbiamo Francesca Fossato e Andrea De Beni, che piano piano andrò a presentarvi, ma cerchiamo di fare un po' di suspense all'inizio. Non vi dico che sport fan, non vi anticipo nulla. Vi dico invece che vi ringrazio appunto per essere qui, anche in nome del presidente del Custorino, Riccardo Delicio, che ci teneva moltissimo a questo incontro perché appunto lo sport è veramente un veicolo di inclusione, è veramente un veicolo anche di sviluppo tecnologico, perché la tecnologia applicata allo sport può fare veramente delle cose fantastiche, e questi atleti che sono qui con me ve lo confermeranno tra pochi minuti. E a questo proposito vi mando poi tra poco un video del Custorino, delle attività di sport che si fanno. Tra gli atleti che c'è al Custorino c'è un ragazzo che si chiama Lorenzo Cordua che gioca a tennis tavolo con i normodotati nonostante non possa usare entrambe le braccia. Ed è proprio bello questo, cioè l'inclusione, lo sport che abbatte quelle barriere fisico-mentali che purtroppo il mondo moderno ancora continua ad avere. Quindi vi mando il primo video e poi vi presento la prima dei nostri tre ospiti. The Future is Now. A proposito di questo, il presidente che si scusa appunto per non essere presente in questi giorni è a Bruxelles, dove è stato presentato il Progress Report di Torino 2025, quella che nacque nel 59 con nome di università, e ora si chiamano Giochi Mondiali Universitari o FISU Games. Torino sarà protagonista nel 2025 con i giochi universitari. Come avete visto, ci sono anche altri eventi dove si cerca di unire sia lo spirito sportivo che quello accademico, come la Rowing Regatta, che è la sfida tra Politecnico e Università che c'è già stata qualche settimana fa e ha visto veramente delle belle battaglie sulle rive del Po. E poi Just the Woman I Am, che è un evento anche quello molto inclusivo e molto importante anche per raccogliere fondi su ricerca, per la ricerca contro il cancro, e sarà il prossimo 5 marzo, quindi segnatelo già in calendario. Speriamo anche di avere magari qualcuno di questi grandissimi ospiti. A proposito di corsa, partirei proprio da Monica, perché appunto Just Woman I Am è una corsa di 5 km. Monica corre un po' meno perché corre i 100 metri, ma li corre molto veloci, e direi di vedere il video.
Volate, ragazzi. Che emozione, Luca. È straordinario vederle
Questa è la
tutte e tre
finale di
insieme.
Tokyo 2020. Come vedete sono tre italiane, Ambra Sabatini, Martina Caironi e un po' più a sinistra vedete Monica, anche lei già pronta a partire. Questa è la seconda finale di Monica che, come vi racconteremo dopo, avrà già vinto una medaglia anche a Rio 2016.
Partita la finale con la Tiarani subito che prova a scappare e adesso che sta salendo l'onda azzurra, sta salendo l'onda azzurra, c'è Ambra Sabatini davanti a tutte, partirà Caironi, Monica contraffatto, Ambra che vince la medaglia d'oro 14-11, ce n'è per tre, storica tripletta, Ambra Sabatini e poi Martina Caironi e poi ancora Monica contraffatto, qualche cosa di sensazionale, qualche cosa di incredibile. Ma è anche vero, Ambra Sabatini 14-11 record del mondo, Martina 14-46, Monica 14-73. Tre azzurre riempiono il podio, caro Claudio, ce lo portiamo via questo podio, ce lo portiamo a casa.
Solo tre parole, wow, 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 guarda, tre volte, perché sono tre ragazze magiche, è l'orgoglio italiano del mondo. Hanno fatto qualcosa di storico, qualcosa che rimarrà lì, qualcosa che ci ricorderemo negli anni. Pensateci a dove siete oggi, dove siete in questo momento, perché ve lo ricorderete sempre.
E tra vent'anni, caro Claudio, tu riguardando queste immagini potrai dire: io c'ero nella sera in cui, guardatelo, il gruppo azzurro, la festa incontenibile, perché ragazzi non era affatto scontato arrivare qui e portare a casa tre medaglie d'oro. Tre medaglie d'oro.
Ma lo sono, il lapsus lo sono, ci Luca, sta. Non è un lapsus.
Tre medaglie lapsus. Che per noi valgono oro. Bravissima, naturalmente.
100 metri bagnati, 100 metri fortuna, c'era un diluvio. Io posso dire come Claudio, io c'ero quella notte, non so come abbiate fatto a correre, perché...
Sono stata la più sfigata, non stavo proprio tipo nella corsia, proprio stavo nella pozza io. Loro erano più interne, quindi erano più riparate.
Ecco, mi dispiace quasi interrompere tutti questi festeggiamenti, Monica, perché veramente... Chiedo un grande applauso innanzitutto, visto che... Vi assicuro che seguirlo dal vivo è stato qualcosa di incredibile. Tra l'altro ho dovuto fare una corsa anch'io perché ero a seguire il tiro con l'arco. Per fortuna la vostra finale è iniziata con qualche minuto di ritardo, sono riuscito a entrare allo stadio, eravate sui blocchi di partenza.
Io pensavo che era la nostra era proprio l'ultima, invece no.
Stavano ancora finendo alcune gare, voi eravate proprio la chiusura, ma...
Comunque io me la rivedo sempre come se non fossi io quella, cioè...
Ecco, a proposito, perché in questa corsa... C'è un'altra persona che per te è stata fondamentale, nel senso che la tua storia, che poi adesso ci racconterai, parte la tua storia di atleta parte in un letto d'ospedale dopo quello che è successo in Afghanistan. Tu appunto eri con l'esercito italiano impegnato in una missione. Dopo che hai perso la gamba, tu sei in questo letto d'ospedale, vedi Martina Caironi, che qui vediamo arrivare seconda dietro ad Ambra Sabatini e saltellare con voi, vincere l'oro a Londra 2012. Tu la vedi, dici, tra 4 anni ci sarò anch'io. Mantieni la promessa, vinci il bronzo con lei. Nel frattempo ve ne trascinate dietro un'altra, che è quella che oggi abbiamo visto vincere, quindi Ambra Sabatini, che vedendo voi due dice, anch'io voglio andare lì. E il bello è che a Tokyo è arrivata questa onda azzurra, direi una marea, visto anche l'acqua che è caduta. Cioè, raccontaci veramente quanto è stato, oltre emozionante per noi vederlo, ma emozionante per te viverlo. Questo.
Guarda, in realtà l'hai raccontato tutto tu, posso pure andarmene. È stato un piacere, buona serata, vado a dormire. Guarda, è stato bellissimo, come dicevi tu, sul letto d'ospedale ho visto Martina, mi sono innamorata. A me non piace l'atletica, cominciamo da sto presupposto. Però mi manca una gamba, voglio correre. Mi mancava un braccio, magari facevo, mi saresti venuta a vedermi invece a fare tiro con l'arco, no? Esatto. E diciamo che le cose facili non mi sono mai piaciute, più sono difficili più mi entusiasmano, no? Perché comunque là vedi veramente il tuo limite, dov'è, che lo puoi superare, eccetera, eccetera. Quindi dal letto all'ospedale mi sono promessa di iniziare a correre e di battere, in realtà, tipo il senso era battere Martina, che in realtà l'ho fatto nell'indoor, nei 60 metri una volta, però ancora i 100 ancora non l'ho battuta. Però poi alla fine...
Era uno stimolo, cioè non è ancora finita.
Io sono felicissima che ha vinto Ambre. Mi sarebbe piaciuto arrivare seconda, perché per me la mia... Io amo tutte e due, cioè siamo amiche al di fuori dalla competizione, però quando c'è competizione ho visto nascere, cioè è nata la mia carriera agonista vedendo Martina, quindi la mia avversaria principale sempre sarà ed è Martina Caironi. Quindi sei
una rivalità sana, nel senso quello bello
solo,
che...
però tipo solo lei, quindi mi dispiacerebbe battere Ambra, ma mi piacerebbe vincere battere Martina, no? In questo senso, perché Ambra pure è più giovane, diciamo che noi siamo arrivati in base all'età, no? 19, 30 e 40 anni, quindi siamo arrivate in base alla fascia d'età, no? Guarda, è stata un'emozione bellissima, così come la mia prima Paralimpiade, dove io ho iniziato a correre nel 2015, in realtà tipo nel 2013, ho avuto un infortunio subito dopo due mesi all'unico ginocchio che mi rimaneva, io sono amputata sopra il ginocchio, e quindi sono rimasta ferma un anno e non volevo più correre, perché ho detto una gamba c'ho e quella me la devo preservare. Ho iniziato a fare tipo nuoto, ho fatto la mia prima gara di nuoto, ho capito, vabbè, forse è meglio che torno alla corsa, no? diciamo che l'ansia in acqua non la gestisco, infatti pure l'anno che stavo bene messa con l'ansia. Dopo neanche tre mesi ho fatto il mio primo mondiale, dove sono arrivata quinta, e da lì è iniziata, diciamo, la mia carriera agonista in realtà, no? E sono andata tipo dopo un anno, neanche un anno e mezzo, da un anno poi fino alle mie prime Paralimpiadi, e lì sono arrivata terza e Martina arrivò prima, ovviamente. E poi l'anno scorso abbiamo fatto quello che è stato tipo, penso, il sogno nostro più grande, abbiamo realizzato un sogno anche di molte persone che ci seguono, e penso che resterà la storia. Speriamo di ripeterlo nel 2024 a Parigi, e ci arriviamo tutte e tre, perché qua l'età avanza.
Però per fortuna, visto che il Tokyo è stata spostata di un anno, dura anche di meno, no? L'avvicinamento, quindi magari...
Quindi diciamo che
poi l'anno prossimo ci sono già gli europei, no? A Parigi, quindi...
Già comunque la pista l'abbiamo testata l'anno scorso pure facendo una garetta così, e quest'anno abbiamo gli europei a Parigi, e quindi vedremo. Diciamo che io sono, è da tre mesi, sono stata infortunata da tre mesi, quindi mi sto riprendendo ora. Diciamo, rispetto alle mie compagne sono un po' indietro nel lavoro, però Parigi, parlo di delle Paralimpiadi, è ancora lontana. Spero si avvicini presto, perché ragazzi, ho 41 anni, a Parigi ne avrò 43, spero di lasciare prima o poi l'atletica e di dedicarmi alla vita mondana, nel senso vado a farmi qualche viaggio alle 8 a casa per dormire e poi riprendo la mattina il seguente.
Senti, prima di passare a Francesca, che anche lei ha vissuto Tokyo, che però per lei è stata la prima avventura, tu invece... Vivendo Tokyo, avendo già vissuto Rio e quant'altro, quanto hai visto anche avanzare la tecnologia anche per quanto riguarda le protesi? Appunto, come hai spiegato tu è un'amputazione sopra il ginocchio. Tra l'altro, la protesi che tu usi nel tempo libero non è la stessa con cui corri, che non sempre magari anche... Cioè, sono proprio delle lame quelle che usate per correre, praticamente.
Sì, quelle per correre sono delle lame in carbonio, poi in base al peso, in base alle caratteristiche, hanno proprio delle... non dei pesi, sono come se fossero delle molle, no? più pesi, più deve essere più rigida, brava, sì, delle rigidità, poi in base a come la utilizzi, a come corri. Diciamo che la tecnologia ci ha aiutato, ma soprattutto non soltanto tipo a livello tipo sportivo, ma soprattutto nella vita di ogni giorno, no? Io che ho una gamba, poi alla fine ho una gamba bionica, c'è una gamba elettronica, mi permette di svolgere tutto, di scendere le scale, di salirle come se fosse la mia gamba. Quindi a livello di tecnologia non siamo per fortuna ai tempi delle gambe di legno, e quindi io sono stata molto fortunata che non l'ho persa nel 1800, per esempio, no? Sono fortunata di averla persa nel 2012.
Infatti dopo interpelleremo anche Andrea, perché appunto Andrea è qui in rappresentanza anche di Bionic People. E
sarebbe 1800?
No, sono
venuto in stampelle io.
No, perché lui forse, avendo vissuto come era prima e vedendo come adesso è andata avanti con l'associazione che lui ha cofondato, secondo me ci potrà dire delle cose veramente interessanti.
Guarda, io una cosa che spero dalla tecnologia, sai cos'è invece? Che magari pure le gambe, così come le braccia, si possono mettere dei sensori tipo a livello della gamba, e magari far diventare ancora il gesto ancora più naturale possibile, no? Per esempio, io il fatto che c'ho una gamba, sì, c'ho una gamba elettronica, però poi alla fine c'ho la gamba elettronica, ma la caviglia è bloccata. Magari con un... visto che la tecnologia va sempre avanti, spero un giorno che con questi sensori magari si possa pure riprendere in maniera naturale pure il movimento della gamba, un po' come le braccia, no? Hai visto? Non so se hai visto tipo Bebe Vio, comunque c'hanno dei sensori con il movimento tipo muscolare, poi alle fine riescono a muovere le dita indipendentemente. Beh,
quale posto migliore del Politecnico? No? Infatti, siamo qui, ragazzi, quindi lanciamo un po' di input.
Fatelo, che ci serve, però prima che ho 120 anni, però, vorrei provarla.
No, infatti dopo lascerò poi libertà loro, perché sicuramente avranno un sacco di curiosità da chiedere a voi tre. Passerei un attimo a presentare anche la nostra seconda ospite, quindi Francesca Fossato, che ho avuto il piacere di conoscere in Giappone, alla Paralimpiade di Tokyo, scusate, e quando lei ha fatto il suo esordio nel sitting volley, che sarebbe il volley che si gioca da seduto, che vediamo in questo video. Vamo!
Team Volley è stato, dopo l'incidente, un modo, diciamo, per rimettermi in gioco nello sport e dal punto di vista motorio, dopo quasi un anno e mezzo a star ferma, aspettare che ferite varie guarissero. Quindi è stato ricimentarmi col mio corpo in una cosa che mi piace, come la pallavolo. Le sponsorizzazioni ci danno l'opportunità di percorrere questa strada insieme, di allenarci e di arrivare all'obiettivo di partecipare a competizioni del genere.
Ecco, un applauso anche per Francesca, che sentivo commentare anche lei, un'agonista pura come Monica, perché diceva: come battevo male qua, era già che ti criticavi, non so, stai già pensando a cosa migliorare per Parigi. Senti, un'avventura storica quella di Tokyo, no? La prima volta, e tra l'altro la cosa che mi dicevi prima mentre vedevamo il video, una delle cose belle del sitting volley è che si gioca tra normodotati e persone con disabilità senza nessun limite, cioè le famose barriere, i limiti che dicevamo prima, mentali e fisici, non ci sono.
Allora sì, buongiorno a tutti. Allora, il sitting volley in Italia si gioca misto, perché ovviamente le squadre non riuscirebbero a essere composte da sole persone con disabilità, quindi chiediamo aiuto agli appassionati di pallavolo e non di cimentarsi. E c'è una buonissima risposta a livello globale in tutta Italia, perché le squadre di club sono sempre di più e molto spesso ci troviamo ad avere persone normodotate, senza disabilità, più appassionate di persone con disabilità. Quindi è uno sport parallelo alla pallavolo, le regole sono uguali, tranne la possibilità di murare la battuta e l'obbligo di mantenere almeno una natica o il dorso o insomma il fianco a terra, sempre una parte del corpo a contatto col terreno, altrimenti è fallo.
È difficilissimo per i cosiddetti normodotati, perché ho visto a We Embrace, dove tu anche eri in campo a Milano nella serata di Bebevio, dove gli sport olimpici e paralimpici si abbracciavano. Ho visto i campioni mondiali della nostra nazionale olimpica che si divertivano un sacco e che a volte facevano fatica proprio a fare punto.
La difficoltà del nostro sport è ovviamente, come si può vedere, spostarsi, non tanto colpire il pallone, perché se si hanno i fondamentali quelli sono uguali, ma arrivare sotto la palla in un modo diverso, quindi usando le braccia soprattutto, ma anche le gambe per spostarsi. E quindi loro sì, c'erano Matteo Piano, Romano, un po' di persone che hanno vinto i mondiali, ma ho dovuto spiegare insieme ad altri miei compagni come spostarsi, perché ovviamente è completamente diverso. Loro con queste leve lunghe non sapevano dove metterle, tendono a tenerle dritte, quindi se il pallone arriva davanti è impossibile da prendere, ho insegnato a girarle, ma le anche un po' rigide. E niente, poi è molto diverso perché il colpo, diciamo, il fondamentale che usa di più è il palleggio rispetto al bagger, ecco, per ricevere. Quindi
ci sono giocatori incredibili, c'è un giocatore iraniano che
2,50 m, non lo so, è altissimo, ma esatto. Senza scherzare, 2,50 m, fuori misura.
È veramente l'uomo più alto al mondo.
Oggi hanno vinto di nuovo il mondiale i maschi dell'Iran, e se guardate su internet è alto, è incredibile. È uno sport bellissimo, ovviamente in nazionale si gioca a tutte persone con disabilità, ci sono due tipi di disabilità, totale o parziale, quindi una sola persona in campo con disabilità parziale, le altre disabilità totale, che può essere una perdita di una gamba, sclerosi multipla, insomma, non è mono.
È molto inclusivo anche da, è molto inclusivo da quel punto di vista, nel senso che a volte è difficile anche un po' con tutte le classificazioni. È bello che invece negli sport di squadra soprattutto si cerchi un po' di abbracciare questa realtà. L'altra cosa che mi interessava è che, oltre a essere un atleta, tu sei una fisioterapista. È un'altra storia incredibile che mi è capitata di raccontare a Tokyo, è che tu ti sei trovata lì un tuo paziente.
Quindi anch'io ho vinto una medaglia d'oro, in via indiretta. Sì, io ho avuto il mio primo paziente, Diego Colombari, al Mauriziano, dove lavoro qua a Torino, nel 2008. È stato mio paziente e nel 2020 ha vinto con l'handbike in staffetta l'oro.
Ecco, lui è stato l'atleta che sicuramente avrete visto in molte immagini, perché lui ha preso il posto di Alex Zanardi, quindi lui è stato veramente chiamato, quasi è stato uno degli ultimi ad arrivare in nazionale e a entrare poi in questa staffetta, che era già la staffetta che a Rio aveva vinto l'oro, quindi anche una bella responsabilità. Lui ha chiuso la staffetta di Tokyo, anche lì pioveva, c'ero anche lì e eravamo ai piedi, alle pendici del Monte Fuji, e pioveva anche quella a Rio, anche quella volta lì. Vedo Mauro che sorride, perché anche lui se ne è presa di pioggia a Tokyo, il fotografo che è qui, che anche lui ha vissuto parecchie Paralimpiadi, ed è stato bellissimo vedere arrivare Diego, soprattutto una medaglia speciale, perché quella medaglia è stata dedicata ad Alex Zanardi. Ma altra cosa incredibile, e ve lo racconto perché c'ero, è stata sentire tutte le squadre, quindi anche i francesi, adesso non mi ricordo chi fossero i terzi, che cantavano Alex Alex sul podio, proprio per far capire anche le dimensioni di un personaggio che noi pensiamo sia una grande icona dello sport italiano, ma lo è a livello mondiale. E senti Francesca, nel sitting volley quanto incide la protesi, e soprattutto nella tua vita quotidiana invece anche di fisioterapista, cosa si può ancora fare? Tu che vedi le due facce, no? Sia da utilizzatrice ma anche da chi poi si vede a curare anche pazienti che...
Allora, nel sitting per ora non ci sono protesi, perché ovviamente la leva può essere solo fastidiosa. Diciamo che col mio tecnico ci siamo inventati, adesso vedo altre persone di altre nazionali che pian pianino lo utilizzano. Abbiamo preso un invaso vecchio, l'abbiamo allungato. L'invaso è la parte in cui alloggia la gamba di una protesi, la parte, diciamo, in carbonio, in resina. E l'abbiamo fatta un po' più lunga, perché io sono un po' corticina, io sono amputata sotto il ginocchio, sono un po' corticina come Moncone, quindi ho fatto una leva giusta per potermi spingere. Ho messo un grip in fondo per poter essere più stabile a muro e spingermi verso destra, perché senza gamba, ovviamente girando solo la gamba destra, è complicato per me. La mia zona grigia è da questa parte, mentre di qua vado molto meglio. E ovviamente ogni disabilità, ogni persona ha le sue caratteristiche nel sitting, e noi sappiamo esattamente quali sono, a seconda dell'anatomia delle persone, dove andare a battere, dove andare a far pallonetto, dove è la zona grigia. E quindi le protesi, ovviamente, così maccaronica come l'abbiamo fatta noi, insomma, ha iniziato ad aiutarmi per essere più stabile e soprattutto per proteggere la gamba dagli urti sotto rete. Io sono alzatore, quindi molto spesso nei contrasti potevo aver paura di farmi male, perché comunque è delicato, è comunque una zona che ha avuto un trauma, e poi cioè, dà più mobilità, ecco. Però ovviamente l'abbiamo inventata noi, quindi siamo nel posto giusto per chiedere di inventare qualcosa di meglio. Mentre nella...
Ecco, il feedback degli atleti, appunto, tu puoi dare anche il feedback da fisioterapista, così come Monica l'ha dato prima da atleta, è molto interessante secondo me anche questo, nel senso che avete detto delle cose molto interessanti, anche quello che diceva prima Monica, e infatti poi sono curioso di sentire anche un po' di domande a giro di quello che può essere veramente lo sviluppo delle prove, perché c'è ancora tantissimo da fare.
Sì, sicuramente, anche perché hai toccato il tasto sanitario della mia persona, quindi devo dire come stanno realmente le cose. La maggior parte delle protesi che vengono date dallo Stato è molto antiquata, purtroppo non si tratta delle protesi che indossa Monica o che indosso io. io indosso un piede comunque tecnologico, non sicuramente quello che purtroppo spassa lo Stato, e io mi trovo ovviamente ad avere a che fare con i miei pazienti che magari non sono molto giovani o X motivi, si devono, tra virgolette, accontentare, sono ASL, sono seguiti solo dall'ASL per problemi vascolari o altro, si devono, diciamo, appoggiare a tecnologie prescrivibili che sono, diciamo, il documento del 99. Siamo nel 2022, devono essere effettuati i decreti attuativi per mettere in vigore l'aggiornamento, già dal 2017 non è mai stato fatto perché mancano i soldi, mancano i fondi, e quindi questo è un grave problema, bisogna sempre fare i conti con la realtà e ovviamente rispetto a quello che è lo sviluppo tecnologico, però nel quotidiano chi è in ospedale sicuramente ha protesi molto basilari, ecco.
Ecco, noi speriamo di stuzzicare un po' di eccellenze qui proprio su questo tema e proseguire il discorso con Andrea De Beni. Prima però volevo mandare un piccolo video, vediamo se...
Il mio video ha anche la difficoltà che è online, quindi cioè, vuol dire, aggiungiamo anche...
Vediamo se
questo è un livello 3 della difficoltà, se no ve lo racconto.
Alberto è tecnologico comunque, quindi
guarda, dai,
a posto.
Se no lo faccio dal cellulare. No, però con Andrea è molto bello essere qui, appunto, la sua società, la Bionic People, che ha cofondato con Alessandro Ossola, che in questi giorni è impegnatissimo a Roma, perché uno dei progetti di inclusività e di inclusione, l'inclusione tra l'altro è un tema molto caro anche al Comitato Italiano Paralimpico, proprio lo scorso mese c'è stato il Festival della Cultura Paralimpica a Milano, la Fabbrica del Vapore, il tema era l'inclusione non è un luogo comune, mi sembra che Bionic People sia un grande esempio di questo, no?
Assolutamente,
Andrea?
Assolutamente, io, cioè, tra l'altro sostituisco Alessandro e non posso sostituirlo con i capelli ovviamente, la sua chioma purtroppo non la vedete, e non solo, lui avrebbe portato la terza esperienza paralimpica all'interno di questo panel di relatori, invece io manco quello, quindi adesso devo cavarmela con loro cercando di trovare qualcosa che possa essere
Alessandro
utile.
Non mi ha ancora perdonato che la sua gara non l'ho vista dal vivo, perché io ero a Tokyo, ma ho dovuto farmi perdonare a cena rientrano a Torino, perché
l'importante è che hai visto,
allora
la
è per
mia.
Quello
quella di Monica
l'ho vista,
come ho detto, arrivato proprio al pelo, però ho detto guarda Ale, ti toccherà fare meglio a Parigi, così almeno
è talmente arrabbiato che ha mandato me, ti dico
esatto.
Solo quello.
No, però appunto come dicevi è impegnato in un progetto incredibile, perché il padel credo che molti di voi in sala lo conoscano, abbiano iniziato a praticarlo, provarlo, e la cosa bella che ha fatto Alessandro è di far vedere come il padel possa essere veramente inclusivo. Ricordo che mi ha telefonato e mi ha detto guarda vieni a giocare con noi così lo provi, perché me ne aveva parlato talmente tanto in questi mesi e io non riuscivo mai a raccontarlo, a essere presente al suo evento. Mi fa ma guarda vieni, andiamo in Piazza Robiland, andiamo a giocare insieme, e mi fa stai tranquillo, tanto con un rimbalzo in più eccetera. Arrivo lì e ho capito dopo che il rimbalzo in più era solo per lui, quindi noi dovevamo correre il doppio
esatto,
perché poi in realtà
esatto.
Veramente come mi sono stancato quella volta lì e per fortuna mi ha dato due dritte, perché così almeno adesso quando vado le volte dopo con i miei amici dite, ma guarda mi sono allenato con Alessandro Ossola, quindi adesso
ci sta l'Inclusive Palette Tool è una sorta di spin-off di Bionic People che nasce proprio per portare uno sport che è abbastanza semplice condividere tra tutti, quindi wow, sicuramente da provare.
Un applauso anche per Andrea.
Abbiamo svelato lo sport di provenienza.
Esatto, tra l'altro mi hai stupito perché io quando parlo di paralimpico ho sempre sentito il basket in carrozzina e invece è bello che tu ci possa giocare con i normodotati e far vedere che anche con una protesi si può giocare, così come diciamo prima del sitting volley, diciamo prima anche l'atletica, il nuoto, ci sono tanti sport, nel nuoto addirittura quando si entra in acqua non si hanno carrozzine, non si hanno protesi, quindi lo sport veramente può essere il luogo per eccellenza dell'inclusività.
Assolutamente, il tema qua è che io sono talmente vecchio che quando ho cominciato io il basket di carrozzina non c'era, e quindi io ho iniziato, ho 43 anni per gamba, su di me il calcolo è facile, basta fare 43 per 1, a 13 anni io comincio a giocare a pallacanestro perché il mio professore di educazione fisica dell'epoca, delle medie, mi dice: ma perché non giochi un po' a basket? Ti ispira? Io provo, inizio a giocare a pallacanestro e mi innamoro del basket, non del professore. E devo dire che da lì è cominciata un'avventura durata 24 anni nella pallacanestro, che è stata nativamente inclusiva, nel senso che io ho giocato sempre, nonostante la protesi, a pallacanestro con voi bipedi. Perché per me la pallacanestro è quella, no? E quindi in realtà quando poi ormai a 35 anni ho provato il basket in carrozzina, mi mancavano tante cose, mi mancava il palleggio, mi mancava il salto, mi mancava la schiacciata. Io a 17 anni riuscivo a schiacciare, avevo un'elevazione di 75 centimetri, quindi per me erano togliere delle componenti che erano imprescindibili dalla mia, come posso dire, prestazione nell'ambito della pallacanestro. E quindi un po' questo percorso, che spero di avere anche un po' trasmesso ad Alessandro con la parte di padel, e la possibilità di giocare comunque anche un qualcosa che sia nativamente inclusivo, no? Che non abbia necessari bisogni particolari per poter essere praticato.
Poi avete sfondato una porta aperta, perché poi ci sono tutti gli ex calciatori che non sanno più cosa fare, e invece voi avete dato un po' di risalto, un po' di visibilità, perché esatto, ho visto tantissimi esatto. Campioni che sono venuti al... Adesso c'è stata la tappa finale a Monte Carlo, adesso si riparte già da Roma, no? Oggi era la...
esatto, sì, lì io l'ho provato, devo dirti, il padel, però lo vedo molto come un gioco, e quindi io da atleta agonista non riesco ad appassionarmi al padel, faccio ammenda, io devo fare qualcosa che sia molto completo, molto complicato, tant'è che la pallacanestro ormai io sono 5 anni che l'ho abbandonata, quindi spero di non fare più figuracce, quei tiri lì non li metto più, e da 5 anni sono un atleta agonista di CrossFit, però con le stesse peculiarità di quello che è stata l'esperienza nell'ambito della pallacanestro, quindi pratico CrossFit insieme a normodotati e partecipo a gare in Italia e all'estero insieme a normodotati. Va da sé che il mio risultato non sarà mai un risultato portatore di medaglie o trofei, però già riuscire a classificarsi e magari poter essere all'interno di una classifica a livello nazionale e internazionale, quello è un po' il risultato inclusivo dello sport che pratico.
Ecco, perché è vero, esistono le Paralimpiadi e lì sono i confronti con i migliori atleti paralimpici del mondo, ma quanto è bello tornare a fare sport, cioè per te, tu che la disabilità ce l'hai avuta congenita, riuscire a fare sport con, come hai detto tu, ci hai definito bipedi, è stato veramente, era molto divertente come ci hai raccontato, e quanto questo è importante, che è un messaggio che appunto anche tanti sportivi portano avanti, anche Bebevio appunto con questo evento che abbiamo citato prima di We Embrace, quello di unire lo sport olimpico e paralimpico.
Beh, tantissimo, perché io credo che sia l'esperienza di un atleta con una limitazione motoria all'interno di uno schema che è uno schema invece aperto per tutti, credo abbia un beneficio a due vie, no? Da una parte, chi come me vive la limitazione ha la possibilità di praticare uno sport insieme, quindi nello stessa ora, nello stesso momento, lo stesso luogo, lo stesso allenatore, lo stesso movimento. Direi che già quello è un'ottima cosa. Ma dall'altra parte, quindi chi la limitazione non ce l'ha, vive di riflettere comunque sia la possibilità di vedere in quella persona un elemento motivazionale forte e autentico, perché non è la chiacchiera di oggi, ma è lo sto vivendo. Quindi se lo sto vivendo, quella persona fa delle robe e io dico: beh, caspita, probabilmente se lo fa lui io non posso non farlo. Quindi in questo caso l'elemento di limitazione diventa in realtà abilitante e addirittura di sviluppo per chi pratica sport in quel momento insieme a me. Aggiungo il carico. Una delle attività che faccio nel CrossFit è portare il CrossFit adattato, quindi simulando la limitazione motoria, su persone che la limitazione non ce l'hanno. Diventa estremamente allenante e diventa anche culturalmente abilitante, perché se io simulo che cosa prova quella persona in quel dato momento, probabilmente quando vedrò una limitazione muoversi nel mio territorio quotidiano, anche solo per strada, forse capirò che difficoltà vive nella sua normalità.
Francesca, da fisioterapista è interessante, no? Questo,
visto io Andrea che... lo ascolterei parlare sempre ore, lui lo sa, condivido completamente, condivido.
Senti, Bionic People, vi siete trovati, no? Perché ci sono tanti ragazzi che si stanno avvicinando anche grazie alla vostra realtà. perché ci sono campioni veramente di tutti gli sport che vengono abbracciati dal fatto di essere bionici. E, appunto, raccontaci quali sono gli obiettivi della vostra realtà.
Sì, allora, nasce con un obiettivo, quello di portare nelle scuole innanzitutto, quindi anche con i più piccoli, dalle elementari in su, un racconto di limitazione che non sia la solita narrazione A, del poverino, B, del supereroe. Ma nel mezzo, tra il poverino e il supereroe, ci sta un 98% di persone che vive la limitazione nella sua totale normalità e che quindi il suo desiderio massimo è quello di esprimersi in un contesto in una maniera molto naturale. Quando io vengo invitato in eventi come questo, la prima cosa che dico: ciao, sono Andrea, sono un marito, sono papà di 3 figlie, quindi lo sport, devo dirti la verità, è la cosa più facile del mio quotidiano. E questo è però la vita vera, cioè, quindi rispetto a 2 estremi che sono magari piccole percentuali, nel mezzo c'è un mondo. Noi cerchiamo di raccontare un po' quel mezzo lì, cercando di stare nel nostro, che poi è un nostro molto molto autentico.
Ecco, prima di continuare con voi vorrei chiedere intanto dal pubblico, senza timidezza, se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, così facciamo intervenire. Intanto ricordo, visto che lo vedo davanti a me, che c'è un QR code poi sulla porta di uscita, se mi hanno detto di dire se vi è piaciuto l'incontro, comunque date poi un vostro parere o un feedback che possa aiutare anche, diciamo, a migliorarci per la prossima volta. Vediamo se... Sì, vi diamo un microfono, così... Dai, rompiamo il ghiaccio, poi...
Una cosa solo, guarda, mi faceva sorridere quello che diceva prima Francesca. Allora... Sulle protesi, no? Così mi riallaccio, perché secondo me stava parlando di me, tra l'altro, no? Sul fatto di avere poi protesi vecchissime, così. Allora, io penso che mia madre abbia vissuto un periodo della sua vita, mentre io giocavo a pallacanestro, con un cortocircuito mentale enorme, no? Perché da una parte le andava dallo psicologo per dire: cosa devo fare con mio figlio? E le dicevano: deve comportarsi in maniera molto naturale, gli faccia fare tutto quello che vuole. E io giocavo a pallacanestro e ogni mese spaccavo la protesi, ovviamente. Andavo dall'ortopedico, il quale ogni volta, sconsolato, rimetteva mano alla protesi, perché parliamo veramente di oggetti che una volta non erano quello che sono oggi, mentre all'ASL facevano un sacco di storie per poterla riparare. Diciamo: signora, ma lo tenga a casa chiuso in una stanza suo figlio. Quindi mia madre probabilmente deve aver vissuto questi 24 anni di pallacanestro impazzita tra il non sapere cosa farmi fare. Lo mando a giocare a basket oppure lo chiudo in casa, gli dico: guardalo in televisione che va bene uguale. È difficile però, perché poi il quotidiano è veramente quello, no? Come faccio a relazionarmi bene se il mondo mi dice fai oppure stai fermo, oppure ti dice non posso farlo perché non ho i soldi per. È veramente molto molto complesso. Comunque c'è stato anche quello.
Sì, ho visto che c'era una domanda qua, quarta fila, quinta fila.
Intanto buonasera e grazie per aver portato la vostra esperienza. Volevo chiedervi appunto una questione più che altro a livello tecnico, perché ci troviamo in un posto abbastanza circoscritto. Quali sono stati i vostri limiti legati appunto alla tecnologia protesi che avete riscontrato nella vostra carriera, sia di atleti, ma soprattutto che vedete in veste di appunto persone che devono imparare ad adattarsi a un oggetto estraneo?
Chi vuole cominciare? Monica? Ho visto Francesca che indicava verso destra. Vai. Lei dice: io sto seduta.
Sono quella senza ginocchio, in realtà. Sono quella più tecnologica in questo momento. Guarda, adattarsi tipo... non dico che è facilissimo, ma non è difficile. Diciamo che per quanto riguarda le protesi da corsa, mentre quella da corsa è una semplice protesi con un ginocchio meccanico, una lama, quindi in realtà è molto più semplice, anche perché ci devi solo correre fondamentalmente, non ci fai tutte le tue giornate. Diciamo che nella protesi da cammino, un po' più diverso, fai tutto, però in realtà tante cose, per quanto... Poco fa lei parlava di tecnologia, no? Che magari ci sono persone come me che hanno una gamba super tecnologica, ci sono gli ASL invece che hanno, per farvi capire, la mia gamba costa 70.000 euro, quelle ASL le passano 5.000 euro, saranno massimo proprio 5.000 euro, sono delle gambe tipo solo meccaniche, no? Però per quanto costi 70.000 euro e possa andare in acqua, in realtà per quanto la tecnologia sia la cosa più meravigliosa che esiste in questo momento, in realtà io quest'anno sono andata per la prima volta in acqua e dopo 5 minuti io sono rimasta con la gamba bruciata fondamentalmente, con la gamba bloccata. Quindi il disagio che sono dovuta risalire, io sono siciliana, risalire a Roma, riprendere la mia gamba vecchia. Quindi diciamo che pure la tecnologia su queste cose a volte tipo ha delle piccole componenti che non vengono bene, no? Diciamo, no? Quindi diciamo, per quanto io possa fare tutto, che sono quella... Tu non sei amputato, tu sei sotto il ginocchio?
No, io praticamente sono nato senza il femore della gamba destra.
Ok, ah ok, quindi sei tu... Ok, a posto. C'è chi sta peggio di me. No, pensavo che fossi sotto il ginocchio, quindi no. Era per me ero quello più tecnologico, invece no. ovviamente gioco, eh?
Certo.
Beh, tu lo sai che gioco, magari non lo sanno loro, sto giocando. In realtà ci ha aiutato tantissimo, mi permette di fare tantissime cose, però a volte anche la tecnologia c'ha dei piccoli, un po' come i cellulari che ogni tanto si rompono, no? Però magari si rompono nel momento tipo meno opportuno. E quindi io spero, io sono venuta, cioè in realtà alla fine sono venuta a chiedere, no? Non è che sono venuta tipo a dare la mia opinione, sono venuta a chiedere quindi affinché tipo a voi con i vostri studi possiate anche migliorare questo aspetto, no? Questa gamba viene dalla Germania, cioè diciamo si chiama i marchi più importanti e quelli più forti sono l'Ossur e l'Ottobock. E questa è un Ottobock. Vorrei che magari in Italia uscisse tipo qualche cosa tipo di più tecnologico e magari di più duraturo, no? Perché comunque quando poi ti ritrovi in vacanza e ti si rompe la gamba, in realtà poi alla fine cioè, non, lì trovi i veri disagi. Quindi poi per il resto si fa la vita, faccio pure di più, corro, perché prima non correvo, cioè mai avrei pensato di correre, proprio l'ultimo dei miei pensieri era correre, e io sono un bersagliere quindi dovevo correre ugualmente, no? Quindi dai, poi alla fine dei conti tipo va bene a tutti, per fortuna esistono anche quelle di basso spessore, no? Perché comunque ci permettono di svolgere una vita più o meno semplice.
Da dove parto? No, io coglievo l'occasione ovviamente per parlare di questo tema molto caro a me, perché da fisioterapista vedo le difficoltà di chi già fisicamente parte da una condizione meno favorita, magari per età, magari per patologia, magari per mille altre cose, ambiente domestico, possibilità anche di crearsi relazioni e idee e soluzioni soprattutto. Quindi diciamo la mancanza di tecnologia, anche la più basica, si sente, si vede nei pazienti. Un'altra cosa, sempre da fisioterapista, oggi poco atleta più fisioterapista, sicuramente è la necessità di avere una corretta manutenzione molto diciamo frequente, anche perché queste tecnologie molto avanzate si inceppano, come diceva Monica, molto più facilmente. A me è successo di avere negli ultimi 3-4 mesi un problema che non mi faceva il sottovuoto alla protesi, non mi faceva il sottovuoto, alla fine si era rovinata una micro pellicola all'interno di una valvola e io sono stata 3 mesi a zoppicare, a farmi venire le ulcere senza riuscire a trovare una soluzione, tutta l'estate bloccata. E quindi sì, l'alta tecnologia, ma serve tanto anche la praticità ovviamente, quindi se le due cose fossero abbinate. Inoltre pesano molto le nostre protesi, questo bisogna dirlo, noi ci lamentiamo di tutto adesso che sono cavolacci vostri.
No, quella da corsa, quella da corsa, per farvi capire, la mia peso 1,5 kg, quella da cammino ne pesa 5 kg.
Pesano, sì. Io ho compagne di nazionale che sono disarticolate d'anca, quindi hanno protesi con il busto e pesano 15 kg, minimo. E poi sicuramente, come diceva Monica prima, un grave problema per noi, sempre da fisioterapista lo dico, non è tanto non avere i muscoli, non avere magari l'articolazione, ma non sentire il pavimento. Quindi sicuramente l'inciampare e dover in realtà sentire delle vibrazioni da laggiù e diciamo sentirlo con l'anca o col ginocchio, che è la prima articolazione più prossima a poterle ricevere. E quindi l'equilibrio e la possibilità di cadere. Tutto ciò ci affatica molto di più delle persone con 2 gambe, quindi quello che voi fate col 100 di energia noi lo dobbiamo fare in una giornata quotidiana con 180, e quindi questo è più faticoso per noi, ecco.
Diciamo
quindi...
che noi ci accorgiamo di essere caduti dopo che siamo caduti, esatto, no? Cioè, poi dici, ma cosa è successo?
Sì, bravissimo. Ci accorgiamo di essere inciampati quando ormai quasi la faccia è per terra. Quindi questi sono i nostri problemi principali: non sentire il terreno e avere dei meccanismi purtroppo che devono essere continuamente manutenuti. Anche perché la nostra forma della gamba residua durante la giornata, come voi partite la mattina e avete le caviglie sgonfie, arrivate a sera avete la caviglia gonfia, uguale durante il giorno i liquidi, piuttosto che l'attività di più alta, meno alta, o magari per le femminucce anche la situazione ormonale, ciclo o meno, fanno cambiare le dimensioni della gamba, che è alloggiata all'interno di questo famoso invaso e che quindi può creare problemi. Quindi combatto anch'io come Andrea questa mentalità del supereroe sportivo disabile, wow, no, perché abbiamo tanti problemi della vita quotidiana che poi decidiamo la mattina di svegliarci e dire ok, non importa, nonostante tutto faccio tutto quello che devo fare, è un altro paio di maniche. Però sicuramente, come diceva sempre Andrea, condividere e spiegare a chi non sa cosa vuol dire indossare una protesi, che ci può essere il giorno super performante che i miei pazienti non si accorgono che io ho una protesi, lo ammetto. Però c'è il giorno che non va bene, se c'è la persona che ha parcheggiato sul posto del disabile e io non riesco a parcheggiare vicino ma devo farmi 500 metri, per me diventa un problema. Quindi fluttuiamo come tutti noi nelle giornate con le nostre esigenze e le nostre caratteristiche. Sensibilizzare aiuta sempre, porta sempre a casa un risultato.
Io allora chiudo uscendo dal tema della protesica, perché ti hanno risposto loro due che ne sanno più di me, ma hai citato un tema secondo me molto importante e loro ti sono venuti dietro, ovvero l'innovazione e la tecnologia al servizio dell'inclusione. Proviamo a ribaltare il paradigma: siete una popolazione giovane che ha a che fare con la tecnologia e con l'innovazione quotidianamente, quindi immagino possiate pensare un po' in un modo un po' diverso dal solito. Proviamo a ribaltare la cosa e pensare all'inclusione al servizio della tecnologia. Nell'azienda in cui lavoro mi è capitato durante il periodo Covid che venissero installati i più classici dei termoscanner. Benissimo, arriva un fanciullo che lavora con me in carrozzina e i termoscanner posizionati molto in alto chiaramente non gli permettono di poter misurare la temperatura. Quindi ogni mattina il fanciullo chiama la persona in guardiola per essere misurato e poter accedere. Da lì parte giustamente un elemento di innovazione, che è quello di posizionare il termoscanner ad un'altezza più bassa. Quindi ci sono 3-4 termoscanner, 3 ad altezza normo, tra virgolette, e una ad altezza carrozzina. Vi porto questa provocazione. Nel costruire un nuovo elemento tecnologico, che sia esso un'attività software, che sia qualsiasi cosa a livello innovativo, iniziamo a pensarla già inclusiva nativamente. Immaginate quei termoscanner già nati bassi. Ma se io sono 1,80 m e mi devo inchinare, che problema c'è? Zero, nessuno. Quindi noi spesso ragioniamo un po' all'inverso, no?
Pensiamo sull'automotica, penso
assolutamente,
che sì,
assolutamente. Un altro tema. Noi spesso pensiamo allo strumento tecnologico che giustamente progredisce nel corso degli anni e aiuta a migliorare il quotidiano, ma se noi ragioniamo un po' all'opposto, ovvero portiamo l'elemento quotidiano come nativo e quindi lo realizziamo già in essere pronto per tutti, quell'elemento lì è buono per uno ed è buono per tutti.
Io credo che la cosa interessante è anche il vostro feedback, perché credo sia quello prezioso anche per i ragazzi. Infatti adesso sono curioso di sapere se ci sono altre domande. Avere la possibilità anche di sentire quello che funziona ma anche quello che non funziona, anche per loro avere voi a disposizione. Poi appunto, se qualcuno di loro avrà successo e, come si augura Monica, creerà delle protesi così, veramente loro sono a disposizione.
Se volete sperimentare, vengo.
Esatto.
C'è la fila, secondo me.
La cosa bella è proprio quello che si vede in tanti sport, anche di alto livello, anche nel calcio, eccetera. È difficile a volte avere il feedback di un atleta di alto livello. Ed è bello invece che voi siate disposti a dare la vostra esperienza. E già oggi sono uscite veramente tantissime cose che anche a me non era capitato di sentire in interviste o in altre discussioni, che possono servire poi a chi lo sviluppa. E come diceva anche Andrea, se uno inizia a pensare lateralmente anche veramente non solo in un modo, ma come risolvere il problema prima che si crei, probabilmente è proprio quello, perché poi si vede nella domotica, quando si va al ristorante. Esatto. Cioè, a me è capitato, io ho un fratello che appunto ha avuto un incidente nel 2011, anche lui adesso utilizza la carrozzina, e una delle cose che anch'io tuttora mi dimentico, quando lui mi chiede per i ristoranti, io mi dimentico a volte di controllare com'è il bagno, se è accessibile, perché magari ti dicono, ah guarda, no, non c'è il gradino per entrare nell'entrata del ristorante, e poi magari il bagno è al primo piano, e quindi mio fratello mi dice, bene, grazie, allora andiamo in un altro ristorante.
Certo, assolutamente, lì è. Tra l'altro, non so se lo conosci, ma c'è una bellissima applicazione che si chiama WeGlad, una startup torinese, che lavora proprio per far sì che vengano mappati tutti i luoghi, compresi appunto anche i luoghi ristoranti, con tutte le informazioni che servono per andare un po' a mappare proprio queste tematiche di barriere architettoniche. E abbiamo fatto una call con loro tempo fa e mi hanno chiesto un po' anche a livello di modello di business come andare a lavorare sul territorio, e il mio unico appunto è stato, ma perché non provate a contattare direttamente Google e far sì che la vostra, le informazioni che voi andate a raccontare, a mappare, non siano disponibili direttamente da Maps?
E credo che una delle difficoltà ancora del mondo moderno adesso è che appunto siamo nel 2022, quindi la tecnologia fa passi da gigante, però come diceva a volte anche spesso Francesca, il problema è che non sempre appunto è a disposizione di tutti, e quello forse l'accessibilità anche della tecnologia per tutti, la speranza è che veramente si arrivi a un livello che non costi poi veramente delle cifre esorbitanti arrivare a questo. E poi ci sono tante tecnologie che provano anche a scavalcare il problema, adesso non so se voi l'avete già provato, anche il metaverso, visto che è un altro dei temi molto, molto in vigore oggi, ho visto un'intervista di Bevevio proprio nel metaverso, per cui non so anche di quello cosa ne pensi tu, Andrea, o cosa ne pensano...
Provato una... Allora, beh, io per lavoro, sì, e quindi per lavoro devo fare alcune attività. Sicuramente noi stiamo passando, qui andiamo un po' fuori, magari un po' fuori tema, però oggi si pensa tanto al mondo del lavoro come a ibridare quello che è la parte di presenza fisica con la presenza invece da remoto, no? Quindi tutto il tema dello smart working, il remote working, il metaverso spazza via questi concetti e di fatto porta l'ufficio in un luogo terzo, e quindi non c'è più il tema di dove sei in quel momento fisicamente, tu sei in ufficio ma in un altro luogo e puoi essere ovunque, da ovunque in quell'ufficio, quindi sicuramente dà una serie di opportunità. Io spero che comunque raccontare noi stessi, ma non noi da questa parte della scrivania, ma noi tutti, in un mondo di quel tipo, non vada comunque sia a rovinare l'autenticità dell'essere umano che ci sta dietro e la capacità relazionale, ma spero possa essere uno strumento per anche potenziarla. Questa è la speranza che ho, però poi alla fine sta a noi, no? Utilizzare nel migliore dei modi lo strumento, e quindi spero che avremo la testa giusta per attivarci in questo senso.
Direi che è un bel augurio. Volevo vedere se c'è ancora qualche domanda. Sì. Già quella precedente ci ha aperto un mondo, quindi vi ringraziamo, perché
grazie.
Vedo una platea molto interessata e quello è veramente per noi veramente un piacere.
Io volevo chiedere se le vostre protesi sportive sono equipaggiate con strumenti di misura tipo accelerometri per misurare la qualità della corsa, non solo sul tempo ma anche proprio matematicamente in questo senso.
Rispondo solo io. No, la risposta è no.
Vabbè.
Là ci stanno proprio degli studi, magari con il tecnico delle protesi, con gente comunque che sta studiando all'università, magari si fanno dei test dove ti mettono uno zainetto con degli elettrodi e vedono, no, come fanno tipo per gli sportivi, per i normo, no? Uguale. Però no, non c'hanno, le protesi sono una componente solo meccanica, ti servono, cioè un invaso, il ginocchio e il piede in lamina di carbonio e basta.
Ok.
Sì, no, anch'io non ho elementi da questo punto di vista, ma guarda, la cosa buffa è che nel corso degli anni la protesi che indosso per fare sport è diventata man mano sempre più semplice, dove per semplice significa appunto leggera, ma anche priva e deprivata di tutte quelle che sono quelle componenti, esatto, quelle funzioni che ti permettono di vivere meglio nel quotidiano. Esempio banalissimo, la protesi che uso per fare CrossFit non ha l'articolazione del ginocchio, no, non potrei guidare con quella protesi lì perché dovrei avere una macchina enorme, no? un sedile posizionato a 2 metri dal volante. Ok, in realtà la sua semplicità mi è funzionale anche per il fatto che durante la prestazione nell'ambito del CrossFit io metto e tolgo la protesi a seconda di quello che è il movimento che devo fare. Se svolgo un'attività agli anelli o alla sbarra, la protesi diventa un peso inutile che in quel momento non mi serve, no? Al contrario, magari se devo sollevare un bilanciere sopra la testa ho bisogno di un doppio appoggio e quindi mi è funzionale tenerla. Quindi devo poterla prendere e buttare per terra rapidamente per poterla magari rimettere un secondo dopo. Qualsiasi elemento super tecnologico sarebbe magari anche un problema perché potrebbe chiaramente non durare. Nell'attività che faccio di formazione con i coach a livello territoriale, una delle cose che cerchiamo di andare a raccontare è proprio il funzionamento delle protesi, ma a grandi linee, perché io penso che dall'altra parte poter entrare in empatia con l'essere umano che ho di fronte e dire guarda, devi fare un box jump, un salto su una scatola di 70 centimetri, la tua protesi ha il ginocchio elettronico, bene, forse non te lo faccio fare il salto, magari uno step up può andare benissimo, a livello funzionale è la stessa cosa, perché? Perché non ti faccio mettere a repentaglio un oggetto che magari ha il valore di quello che ha raccontato prima Monica. Quindi il tema tecnologico è sempre molto funzionale a quello che è il bisogno, secondo me.
Di equilibri, no? Da quello che dicevi tu, nel senso che appunto magari anche per la corsa si va a semplificare proprio perché cerchi di essere il più leggero possibile, il più performante, aerodinamico possibile e perdi quelle funzioni che invece per la quotidianità ti servono.
Esatto, esattamente, fondamentali da una parte e magari eccessive dall'altra.
Vediamo se ci sono altre domande. Siamo stati esaurienti. Bene, allora vorrei ringraziarvi a nome di tutti, a nome appunto del Custorino, di Bionic People che ha collaborato a questo evento, grazie al Politecnico per averci dato la possibilità, grazie a voi perché veramente abbiamo trovato una platea molto, molto interessata e speriamo appunto i nostri relatori, come vi hanno detto, sono a disposizione, quindi li trovate, se avete bisogno dei contatti ben venga, contattate me e speriamo che possano essere le vostre cavie per delle protesi futuristiche sia per lo sport ma anche per la vita di tutti i giorni. Grazie.
Ciao.